Questa sera appunto abbiamo pensato di presentare questo libro appena uscito di Luca Cardinalini, Impiccati, storie di morte nelle prigioni italiane. È un libro che potremmo quasi definirlo un instant book, nel senso che è un libro che parla di storie, storie di morte in carcere e mai come in questi ultimi settimane, mesi, è stato un tema che ha conquistato le pagine dei giornali. Sicuramente il caso di Cucchi è stato quello più evidente, quello che ha fatto maggiore, ha avuto un eco maggiore, ma anche di tanti altri casi si è parlato, nonché di casi di suicidio. Probabilmente il carcere è sempre stato un luogo di morte, cioè dove la morte era di casa, però la mia impressione, appunto, anche poi guardando il libro di Luca, è che la presenza della morte in carcere oggi sia molto più presente fuori. Leggevo da qualche parte, non mi ricordo più dove, dove si diceva cioè, la pena di morte in Italia è stata abolita, ma in carcere c'è ancora. E soprattutto in questi ultimi tempi il tema della morte in carcere è un tema che ci interroga, proprio perché probabilmente il carcere negli ultimi tempi è cambiato, e quindi una riflessione su queste storie, alcune conosciute, altre meno conosciute, un'altra storia di cui anche tanto si è parlato, cioè, di cui si è parlato abbastanza, almeno all'interno di certi circuiti, quelli legati ai centri sociali in particolare, quella di Aldo Bianzino, però ecco, accanto a queste morti più illustri ce ne sono altre invece del tutto sconosciute, del tutto passate sotto silenzio. Luca Cardinalini ne ha raccolte 8, probabilmente ne poteva raccogliere tante di più, ma giustamente poi uno deve anche chiudere il volume, quindi ne raccoglie un certo numero. Sicuramente ogni storia meriterebbe di essere raccolta, soprattutto ogni storia di morte, perché quello. Ecco, poi ultima cosa, e poi passo immediatamente la parola a Luca, che è nostro ospite. Quello che mi ha colpito è la scrittura, cioè è un testo che è un testo di denuncia, sicuramente, ma ugualmente anche un testo che si legge molto bene. Credo che questo sia un elemento che depone a favore di questo libro, cioè un libro, non dico piacevole perché non è piacevole, non è sicuramente un libro piacevole, però è un libro che ha una scrittura estremamente, estremamente fluida, una lettura che ti avvicina, ti fa sentire vicino alla storia che racconta, e questo è dal mio punto di vista un aspetto del libro che ho, come dire, particolarmente apprezzato, perché a volte, cioè non sempre, alla denuncia si accompagna anche la passione della denuncia. Ecco, mi sembra che in questo libro, che non è strettamente un libro militante, però c'è questa passione della denuncia, e credo che questo sia un elemento, una cosa estremamente positiva, ed è anche la ragione per cui abbiamo poi deciso di presentare questo volume all'interno di questo spazio. Darei subito la parola a Luca Cardinalini, che ci parlerà un po' del suo progetto, dell'idea, come gli è nata, come l'ha costruita, quello che vuol raccontare.
L'idea era nata, diciamo così, molto prima dei fatti che tu hai citato di Cucchi o che altro. Quelli ci sono venuti addosso mentre il lavoro già era iniziato. E sicuramente oggi il tema delle morti in carcere è un tema cosiddetto caldo, e la vicenda Cucchi è stata da questo punto di vista emblematica, e per un fatto molto preciso, che poi è stata una scelta del padre di Cucchi e dell'avvocato, che hanno deciso un minuto prima di chiudere la bara di scattare delle foto. Le foto che poi abbiamo visto tutti. Senza quelle foto ovviamente il caso Cucchi non esisteva. E detto questo, poi da quello, insomma, abbiamo deciso di fare 8 casi, quelli che siamo riusciti a raccontare. E il tema, il libro è un cazzotto nello stomaco, in realtà non è piacevole, però è fatto apposta. E, tanto per rimanere al tema cookie, il libro è stato chiuso subito dopo la fine della commissione Marino del Senato, quella dove diceva che la causa della morte di Cookie non erano le botte, ma era la disidratazione. Tanto per raccontare un aneddoto, io stavo all'edicola, c'era un signore davanti a me, evidentemente, insomma, poco propenso a credere che la storia delle lesioni, delle botte o che altro. Il titolo del giornale diceva Cookie è morto disidratato e il signore ha detto all'edicolante: vedi, non erano le botte, cioè, come per dire, una cosa meno grave, no? In realtà era più grave, fosse vero, no? Cioè, Cookie non stava in mezzo al deserto del Sahara, ma era da 5 giorni ricoverato in ospedale. Cioè, oggi anche con un'unghia incarnita vai in ospedale, la prima cosa che ti fanno la flebo. Cioè, Cookie è stato 5 giorni in ospedale senza nemmeno una flebo. E parlando con i genitori di Cookie e con la sorella, insomma, il padre, intanto c'è da dire questo, poi come è raccontato nel libro, il DAP, il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, ha fatto un'inchiesta amministrativa dove ovviamente le conclusioni sono abbastanza assolutorie verso i poliziotti, però è un racconto impietoso di quello che è successo a questo ragazzo detenuto da parte del DAP. Cioè, il vero protagonista quei giorni è stata una borsa, perché mi diceva il padre, loro hanno saputo della, vabbè, cioè, arrestato, processato, cioè fermato, processato il giorno dopo, arrestato, il sabato sera gli danno una comunicazione che resterà l'unica comunicazione ufficiale, perché ai genitori nessuno dirà mai, ancora adesso, che il figlio loro è morto. Cioè non ci hanno mai avuto nessuna telefonata né comunicazione ufficiale. Solo il sabato sera gli viene riferito che Stefano è ricoverato al Pertini, che è un ospedale di Roma. Quindi i genitori che fanno, come tutti i genitori di questo mondo, ricoverato a Pertini, sono le 10 di sera, che fanno? Prendono una borsa da ginnastica, la riempiono con mutande, magliette, pigiami, eccetera, eccetera, e vanno al Pertini. Ovviamente al Pertini alle 10 di sera suonano il piantone che gli dice: questo è un carcere, mica è un ospedale, cioè tornate a casa. Ci tornate lunedì che potete parlare con il medico. Quindi il padre dice: io torno a casa, poso la borsa appena all'ingresso, il lunedì riprendiamo la borsa, dal lunedì al giovedì loro prendono questa borsa, vanno prima all'ospedale, dall'ospedale li mandano al carcere al tribunale è chiuso ancora all'ospedale, ancora al carcere. Cioè il vero protagonista è stata questa borsa, ammissione del DAP. Tanto per dire come la prima pedalata verso la tragedia può essere fatta di errori, questa è una pagina, no? È il verbale di arresto di Stefano Cookie. È una pagina, cioè, allora, tolta l'intestazione iniziale, Legione Carabinieri Razio, Stazione Carabinieri, eccetera, eccetera. Le prime 3 righe, cioè non 30 righe, le prime 3 righe sono infarcite di errori. Dice: oggetto, verbale di arresto operato a carico di Cookie Stefano, nato in Albania il 24/10/75. Cookie Stefano è nato a Roma il 1 maggio del 78. Dice: in Italia SFD, senza fissa dimora, identificato a mezzo rilievi, eccetera, eccetera. Pregiudicato. Continua, e dicono, questo è il verbale steso subito dopo, cioè a lui l'hanno arrestato alle 11:30 di sera. l'hanno visto che si scambiavano della droga attraverso macchine, finestrini, con un altro ragazzo. Lo fermano alle 11:30 della sera. Questo verbale presumibilmente è di mezzanotte, mezzanotte e mezzo. Comincia così il verbale. L'anno 2009, il giorno 15 del mese di ottobre, in Roma, eccetera, 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 noi sottoscritti, agenti, eccetera, eccetera, alle ore 15:20, cioè alle 15:20, cioè un errore clamoroso, poi dicono, in data odierna, alle 23:30, mentre circa, continuano. Dicono, abbiamo ritrovato 12 pezzi di varia grandezza, sostanza, pasticche, ecstasy, canna, confezionata, eccetera, eccetera. Dicono, il prevenuto interpellato dichiarava di non volere nominare un difensore di fiducia. Pertanto questo comando provvedeva a nominarne uno di ufficio tramite il call center, eccetera, eccetera. Questa è un'altra cosa, ovviamente, dove i parenti non credono. Ci sono anche delle prove, adesso andranno in tribunale. Cioè, il rifiuto di Cucchi di assumere qualsiasi cibo e bevanda era perché dal primo momento Cucchi ha chiesto un avvocato di fiducia facendo il nome. Nessuno l'ha stato ascoltare. La chicca finale è bellissima, perché dice, quindi siamo verso mezzanotte e mezzo, l'una, il prevenuto interpellato dichiarava di non dare notizia del suo avvenuto arresto ai propri familiari. Cioè, qui dice, è un senza fissa dimora, albanese. Qui dice, dichiara di non volere dare notizie familiari. Mezz'ora dopo, Cucchi con i carabinieri vanno a casa di Cucchi per la perquisizione. Cioè, è quasi impossibile che mezz'ora prima è un senza fissa dimora, un albanese, non vuole avvertire i genitori e poi lui li accompagna dai genitori. Cioè, questo per dire che di queste stranezze è piena, no, la storia giudiziaria italiana. Dice, vabbè, che c'entra con tutto quello avvenuto dopo? Intanto la mattina dopo, all'udienza di convalida del fermo, il padre mi ha raccontato che l'udienza del convalida è durata 5 minuti, 10 minuti. Cioè, il giudice che ha fatto, ha visto albanese, senza fissa dimora, pregiudicato, tossicodipendente, arresto confermato, processo a novembre. Cioè, è durata 5 minuti. Ha voglia di dirgli, guarda, questo è figlio mio, è romano, è italiano, non c'è, è pregiudicato, ma non per cose di droga, stupefacenti. Nessuno l'ha stato ascoltare, ovviamente. E queste di vicende ce ne sono tantissime, così, no? E da lì è continuata una serie di atteggiamenti, non so se definirli più cinici o più barbari, ma ha raccontato il padre che Stefano era stato sepolto vicino un paesino vicino Tivoli, dove c'era la tomba di famiglia. Poi, siccome la prima autopsia era veramente all'acqua di rose, hanno disposto una seconda autopsia, no? Allora mi ha detto il padre, ma questo proprio, sempre tenendo a mente l'insensibilità, diciamo così, dell'istituzione verso la famiglia. Allora, tramite l'avvocato, alla famiglia gli era stato detto, dice, guardate che il 23 novembre il magistrato ha disposto la riesumazione della salma per la seconda autopsia, il 23 novembre. Quindi ha detto il padre, io, dice, il 18-19 ho chiamato il mio amico dell'impresa funebre e l'ho pregato di andare a togliere la lapide, perché c'aveva paura che la polizia mortuaria rovinasse la lapide, no? E quello della polizia dell'impresa funebre gli ha detto, cioè, ma guarda che sono venuti ieri. Cioè, i magistrati avevano convocato la polizia mortuaria e gli avevano detto, andate a prendere il corpo di Cucchi senza avvertire la famiglia. Cioè, se i familiari fossero andati al cimitero in quei 3 giorni, avrebbero trovato il sepolcro vuoto senza che nessuno gli avesse detto scusate. E ancora è lì, cioè Cucchi è ancora all'obitorio a Roma, ancora adesso, perché la seconda autopsia ancora la stanno facendo, da novembre. Pensate che il giorno che gli hanno comunicato la morte, la madre mi ha detto, cioè non è che è andato uno psicologo, un carabiniere, qualcuno dicendo è successo questo. Si è presentato un signore con un foglio dicendo signora dovrebbe mettere una firma, serve per la nomina del perito per l'autopsia. Cioè questo è la... E è la, diciamo così, anche un filo rosso che unisce varie storie. Prima ha citato Bianzino, no? Ma ce ne stanno altri. Il caso Bianzino uno colpisce proprio l'insensibilità, no? Questo è un cosiddetto capellone, no? Abitava in una sorta di posto fantastico sull'Appennino Umbro, coltivazione di pianta marijuana. Lo arrestano, arrestano lui, la moglie. E vabbè, dopo 2 giorni lo trovano morto, una profonda ferita al fegato, 3 centimetri. Le autopsie adesso, le perizie hanno confermato che, fatto rarissimo, un caso su 20 milioni, è data dalla compressione durante il massaggio cardiaco, sarebbe provocato da due dottoresse che pesano 50 kg l'una. Una cosa allucinante, però vabbè, diamo per scontato questa cosa qua. Lo ritrovano morto la mattina, domenica mattina alle 6, alle 8. E alla sezione femminile c'è la moglie, la compagna. Alle 8 lui è morto, cioè chiamano il 118, non fanno altro che certificare la morte. Alle 9 e alle 11 la compagna di Bianzino riceve due visite, una dal direttore del carcere di Perugia, una dal vice direttore e poi alle 11 dal direttore. Tutti e due, che già sanno che lui è morto, le dicono con toni anche veementi: dici se ha ingoiato qualcosa, dici che prendeva, dici di che soffre, perché ancora si può salvare. Possiamo salvarlo, possiamo fare una lavanda gastrica, possiamo. I medici ci devono. Una messa in scena. Che tu dici: ma perché la messa in scena? Cioè, non esiste, no? È morto da 2 ore. Cioè, perché devi far questo? Questa famiglia Bianzino era composta da marito, moglie, figlio, Rudra, che forse avrete visto in qualche televisione, 15 anni, e una nonna di 90. Allora, la domenica è morto il padre, arrestato. 3 mesi dopo è morta la madre, 6 mesi dopo è morta la nonna. Cioè, questo ragazzino, 15 anni. La giustizia è entrata come un uragano in questa casa, ha squinternato tutto, sono morti tutti, tranne lui, c'ha 16 anni. La domanda è: ma chi ci ha guadagnato? Cioè, la comunità è più sicura? Cioè, siamo tutti più sicuri noi? Cioè, è successo qualcosa per cui dici, vabbè, il reo è stato punito? Dico solo un'altra storia che è allucinante, poi lascio la parola. La storia di Stefano Frapporti, forse non l'avrete letta mai, perché non è uscita mai da nessuna parte. Frapporti è un muratore di Rovereto, 40, 49 anni, incensurato totale, una contravvenzione per velocità in tutta la sua vita. Una sera di luglio di 2 anni fa. Va a cena a casa di amici. Vabbè, stacca dal lavoro, fa la doccia, va a cena a casa di amici. Abbigliamento ovviamente informale, sandali, bermuda, una canottiera. Unica passione della vita, la bicicletta. Esce di casa in bicicletta, arrivato in cima a una via, c'è il senso unico per non fare il giro dell'isolato, salta sul marciapiede e va giù in discesa. Allora, a quel punto la sua vita sterza bruscamente verso la fine, non lo sa. Questo è l'altro verbale di Stefano Frapporti. Cioè, questo è il verbale dei carabinieri che fermano Stefano Frapporti. Ci sono i bolli, cioè non è che sto raccontando cazzate. Questi sono i carabinieri che raccontano. Alle 18:45, eccetera, eccetera, gli scriventi. Nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati inerenti agli stupefacenti, loro sono in borghese, stanno effettuando un servizio di OCP in via X. OCP significa osservazione, controllo e pedinamento. Nei pressi del bar, si chiama Bibendum, durante il servizio, sentite che dicono. Alle 18.50 abbiamo notato giungere a bordo di una bicicletta una persona di sesso maschile, poi identificata in Frapporti Stefano, il quale percorreva il marciapiede a forte velocità. Qui adesso c'è un salto logico fantastico. Ritenendo che lo stesso potesse detenere stupefacente, sulla persona abbiamo intimato l'alt carabinieri, ma il prevenuto non si avvedeva e proseguiva la corsa, tanto che il maresciallo l'ha dovuto rincorrere. All'atto del controllo si eseguiva una prima ispezione che dava esito negativo. Però durante il controllo il prevenuto si mostrava agitato e tremolante nell'esporre quanto richiestogli e diceva di non essersi accorto dell'alt. Lo stesso durante il controllo riferiva di detenere presso la sua abitazione un pezzetto di fumo per il confezionamento di due spinelli. Nella circostanza veniva rinvenuta sulla persona la somma di 110 euro, quindi atteso quanto sopra, cioè già avevano collegato i 110 euro a un possibile spaccio, atteso quanto sopra si effettuava una perquisizione domiciliare, dove veniva ritrovata, anche qui leggerete nel libro come, venivano ritrovati due pezzetti di fumo diversi. Tanto per farla breve, alle 18.50 questi lo fermano, stanno facendo un servizio di osservazione, controllo e pedinamento. Nella migliore delle ipotesi, cioè che fosse veramente uno spacciatore, il servizio, del quale non è stato mai chiarito chi l'aveva indetto, per quante ore, chi verso chi, nessuna di queste notizie, avrebbero dovuto controllare lo spacciatore, pedinarlo e vedere a chi spacciava. Invece stiamo a bocce ferme, vedono uno in bicicletta che va forte contromano, lo fermano perché presumono potesse spacciare, lo controllano, è pulito, lui si autoaccusa che a casa ha delle cose, vanno a casa, fanno una perquisizione, trovano due pezzi di fumo diversi, lo arrestano, nel verbale di arresto specificano anche la quantità di THC, cioè della sostanza e della diversa fattura dei due pezzi di fumo. Cioè la giustizia che tutti diciamo, sentite di dire, una giustizia lenta, che ci mette anni, eccetera, eccetera, con un incensurato che andava in bicicletta a casa di amici, pulito, ci mette un'ora e un quarto per fermarlo, arrestarlo, perquisirlo, studiare due pezzi rinvenuto, arrestarlo. Chiamano l'avvocato d'ufficio, lui non sapeva nemmeno come ci si doveva comportare, chiamare l'avvocato, non c'aveva un avvocato di fiducia. Lì scatta una sfiga spaventosa perché l'avvocato d'ufficio chiamato aveva appena partorito, quindi stava allattando, non è andata su in carcere, non l'ha tranquillizzato. Lui firma tutto perché era evidentemente anche in buonissima fede, anche ingenuo. Una volta che legge quello che ha firmato, poi lo arrestano, un'ora dopo si impicca. Fine della storia di Stefano Frapporti. I parenti di Stefano Frapporti, che non sanno nemmeno che fuma sigarette, nemmeno spinelli, nemmeno sigarette, ovviamente non vengono avvertiti. La mattina dopo, alle 10:30, la sorella viene chiamata dal carcere di Rovereto e la telefonata di questo ordine. Signora, la informiamo che suo fratello si è impiccato ieri sera qui al carcere di Rovereto. Lei mi ha detto, è come se mi avesse chiamato la NASA per dire suo fratello sta sullo shuttle. Cioè, è incredibile. È ovvio che lui si è impiccato come? Qui c'è anche il verbale di perquisizione. Lui va a casa con i carabinieri, perquisito, vestito come per la scena, cioè maglietta e bermuda. Si impiccherà con il laccio dei pantaloni della propria tuta, pantalone e la propria tuta, che nel verbale di perquisizione da casa non c'è su nessun verbale. Cioè non si capisce da dove vengono fuori questi pantaloni con i quali lui si ucciderà.